Mentre caricano, ecco, grazie, le slide, io colgo l'occasione intanto per salutare tutti, per ringraziare anche i colleghi e coordinatori che con me hanno condotto il lavoro, in particolare la dottoressa Cimino qui al tavolo, la dottoressa Malvaso, il dottor Gherardelli, e soprattutto tutte le persone, i colleghi e i professionisti delle imprese, delle associazioni, delle committenze che hanno lavorato nel tavolo in questi mesi. Il lavoro è stato un lavoro importante, abbiamo fatto lo sforzo di sistematizzare, mettere a fattor comune un'enorme quantità di informazioni, di dati, di rilievi, di istanze che il mercato ha vissuto e vive, continua a vivere attorno a questo tema della qualificazione. L'obiettivo del nostro lavoro è stato quello di analizzare sì lo stato di fatto, ma di naturalmente, essendo argomento nuovo, dissodare anche un terreno complesso e di mettere a disposizione del mercato una serie di ipotesi, di indirizzi, di proposte da cui, con un approccio più operativo, si può partire per costruire degli scenari applicativi. Il nostro obiettivo, praticamente, il focus del nostro lavoro, lo abbiamo voluto sintetizzare in questo slogan che sostanzialmente vedete: quali qualificazione, per quali servizi, con quali norme, attraversa trasversalmente tutti e tre questi fatti. Grazie. Brevissimo accenno a questa strategia di lavoro che si è concentrata, diciamo, come prima obiettivo su questi due punti, quindi analizzare il contesto e anche i sistemi. Alcuni sistemi esistono, non sono codificati e trasversali a tutti i settori, pensiamo in particolare al settore dei lavori pubblici, ma nei servizi certamente ci sono esperienze specifiche su alcuni settori non trasversali. E i due, ipotizzare, come dicevo, indirizzi per il futuro. Auspichiamo, ci diamo come intento già oggi, ce lo siamo detti nel tavolo, lo proponiamo all'Assemblea e quindi anche al vostro confronto, quella di costruire un percorso che da qui parte. Tutti i tavoli si sono dati questo obiettivo, non tanto di arrivare oggi con un punto di un risultato di arrivo, ma come una base di partenza per un lavoro successivo. Il tavolo ha lavorato con questo approccio, un metodo graduale, un metodo condiviso, vai pure, e sostanzialmente che ha fatto base dalle esperienze esistenti con un'attività di brainstorming e di confronto per consolidare dei punti di vista da cui elaborare delle proposte di sintesi, supportati da un'organizzazione, quella di Patrimoni PA e del Patrimoni Pianet, il nostro progetto, molto importante anche rispetto alla documentazione, agli atti, al supporto del knowledge per la gestione delle problematiche. Andiamo avanti, questo è l'indice praticamente del libro che troverete sul documento. Andiamo avanti, ecco. Introduzione brevissima per dirvi che molto ha fatto rispetto all'ispirazione del quadro normativo da cui siamo ovviamente partiti, il libro verde a cui anche l'avvocato Conio faceva riferimento, sostanzialmente questo tentativo forte della comunità di dare degli indirizzi su cui i singoli paesi dovranno lavorare per modernizzare il sistema. In particolare questi tre punti, il tema della classificazione degli appalti, della tipologia delle procedure più snelle, più accessibili, nello stesso tempo quindi più rispettose delle competenze del mercato, nello stesso tempo più aperte, e quindi una revisione delle forme contrattuali, hanno ispirato il nostro lavoro. Certo, attorno al tavolo ci siamo anche sentiti, abbiamo sentito la necessità di cercare di controllare, di verificare la dimensione del fenomeno E quindi, se vedete da questi dati, sostanzialmente parliamo di un numero importante, importantissimo di imprese che lavorano a cavallo fra il settore delle costruzioni e il settore dei servizi, un numero altrettanto importante di gare che per la maggior parte sono diciamo aggiudicate con il sistema ancora del massimo ribasso, penso soprattutto al sistema delle costruzioni. Per il settore dei servizi il fenomeno più importante, che poi sintetizziamo nella slide successiva, è quello del basso numero dei partecipanti alle gare, ed è un fenomeno, quello dell'avvalimento, che sta prendendo forma e dimensioni molto importanti. Questo anche a sopperire regole di qualificazione scarse, diciamo, o poco significative. Questi tre riferimenti che vedete sostanzialmente hanno determinano un quadro complesso e critico. Sostanzialmente, rispetto ai lavori in particolare, no, una tendenza pericolosa a dequalificare il settore, quindi tantissime partecipanti, tanto massimo ribasso, sostanzialmente il rischio è aggirare la concorrenza, aggirare la legalità, non produrre quella qualità attesa. Per i servizi, scusa se puoi tornare appena indietro, ecco, il rischio più importante che si corre, diciamo trasversale a tutte le tipologie di gara, quello di qualificare, di una forte importanza alla forma della gara, alla procedura della gara, e non ad una qualificazione reale, sostanziale, che non riesce a riconoscere la qualità delle imprese e degli operatori. L'eccessiva, anche il rischio di eccessiva discrezionalità, naturalmente un numero di contenziosi molto importante. Ecco, un sufficiente, questo lo accenno già ora, lo riprenderò nell'arco della presentazione, il tema della coerenza, della qualità e della competenza delle stazioni appaltanti per sorreggere un sistema, diciamo, su pilastri coerenti. Ecco, i problemi sostanzialmente abbiamo voluto mettere a fuoco, sono tantissimi, abbiamo cercato però di identificarli, e in particolare vediamo, il sistema si basa su questo concetto di reputazione negativa, è sempre quello che non deve essere, mai quello che l'impresa può esprimere, mai il livello obiettivo in senso positivo di un indicatore, di un elemento da raggiungere.
Sì, ecco, durante questo esame e anche in funzione della correlazione che all'interno dei tavoli, anche regolamentazione del tavolo qualificazione ci siamo posti tutta una serie di problemi, perché dobbiamo partire dai problemi, da una rilevazione della situazione per poter far emergere poi delle soluzioni e delle proposte diverse. E quindi uno dei primi aspetti esaminati è proprio il rapporto che c'è fra l'oggetto del contratto e la qualificazione delle imprese che partecipano, come vengono calibrati i requisiti specifici richiesti alle imprese per la partecipazione. Questo, il legame fra ciò che voglio, a chi mi rivolgo, il mercato da chi è composto e quali requisiti andare a scegliere per selezionare i fornitori, è un legame stretto, e quindi bisogna partire dalla un'esatta determinazione intanto del fabbisogno dell'amministrazione, dell'oggetto del mio contratto, e poi capire come orientarmi sul mercato per cercare i fornitori più adatti, i prestatori di servizi più adatti a fornirmi quella prestazione. In questo non abbiamo nel mondo dei servizi, e questa ulteriore problematica, un'elencazione in categoria dei servizi, in sottocategoria, non abbiamo un sistema come quello dei lavori, dove in qualche modo tutto è stato riportato in categorie ben specifiche, generali, specialistiche, con classifiche. Il mondo dei servizi è un mondo variegato, dove si spazia in servizi di natura intellettuale e servizi di natura più lavorativa, quindi con una varietà notevole, e dove è difficile andare a individuare proprio e a sistematizzare in categorie e sottocategorie l'esistente. L'altro problema è i criteri di evitare, perché quello che succede, una ricognizione di quello che è sull'esistente, una commissione fra criteri di selezione e criteri di valutazione dell'offerta. E qui mi riaggancio un po' a quello che ha detto l'avvocato Conio, cioè il giusto utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, perché è in questo, soprattutto attraverso l'utilizzo di questo criterio, che viene spesso in rilievo una commistione fra ciò che serve per partecipare, chiedo, e ciò che poi io devo utilizzare per poter valutare l'offerta. Si assiste alcune volte a una commistione fra l'esperienza dell'impresa che viene riportata e valutata nell'ambito dei criteri di valutazione dell'offerta, mentre invece la valutazione dell'offerta dovrebbe essere giustamente orientata, che cosa? A valutare ciò che il concorrente mi dì, le modalità con cui il concorrente andrà a effettuare la prestazione, perché io quelle modalità ho bisogno poi di averle e poterle portare nell'ambito del contratto in maniera precisa, cioè che queste modalità che lui mi ha offerto, per quale lui ha preso una parte del punteggio e per i quali lui si è aggiudicato la gara, possano essere contrattualizzate e possano essere andare a costruire un sistema attraverso il quale io poi vado in fase di esecuzione, attraverso la costruzione di un contratto che inserisca penali, inserisca ipotesi di risoluzione, che comunque sanzioni comportamenti che non siano adeguati a quello, o comunque non siano corrispondenti a quello che lui mi ha detto, alle modalità con cui lui mi ha detto che farà le prestazioni. Quindi io ho bisogno di costruire un contratto che mi dia garanzia che in fase esecutiva quelle modalità vengano poi rispettate. Quindi la fase esecutiva, diventa una fase importante, su cui molto spesso, riagganciandomi a quello che appunto si diceva prima, si controlla molto e si presidia molto la fase della gara, attenti a non avere un ricorso sulla gara, attenti a arrivare a stipulare il contratto, poi ci si dimentica alcune volte di ciò che è avvenuto durante la fase di gara, di ciò che il soggetto mi ha detto che farà, di come mi ha detto che farà la prestazione e per il quale lui si è aggiudicata la gara, e non si richiede a quel soggetto poi che quelle modalità siano messe in atto. E quindi diventa importante il controllo della fase esecutiva, ma diventa poi importante questo perché attraverso il poter certificare la modalità con cui l'impresa ha eseguito la prestazione, io posso poi andare a dire come stazione appaltante: questa impresa ha bene eseguito la prestazione, questa impresa ha male eseguito, e quindi in qualche modo andare a far emergere anche quella reputazione positiva delle imprese che hanno lavorato bene, quindi hanno lavorato bene comportandosi in modo coerente fra ciò che mi hanno detto che faranno e ciò che faranno effettivamente nella prestazione. E quindi questi sono i problemi che ci hanno un po' legati e quindi ci hanno portato a dire che cosa? Dobbiamo cercare di lavorare proprio sulla reputazione positiva delle imprese piuttosto che andare solo sulla reputazione negativa.
Sostanzialmente il mettere a fuoco, abbiamo messo a fuoco in questo, anche queste sono parole chiave naturalmente, ma il bisogno che poi abbiamo verificato in un'analisi approfondita dei sistemi esistenti, come vedremo successivamente, che il sistema che noi ci aspettiamo è un sistema con meno regole, più efficaci, con meno forma, più sostanza, con meno procedure, ma più competitivo. Ok, su questa possiamo andare. Ecco, abbiamo fatto un passaggio in affondo su alcuni sistemi, i tre principali, diciamo, sui quali oggi esiste un'esperienza. Naturalmente, vai pure avanti, il sistema di qualificazione dei lavori pubblici è il sistema normativo applicato, naturalmente solo al settore dei lavori, ma codificato da oltre 10 anni con una serie di esperienze molto preciso. Ecco, da quello siamo partiti per poi analizzare il sistema degli indici reputazionali come sistema però sperimentale. Esiste un lavoro importante fatto dall'autorità di vigilanza e diciamo in dibattito con diversi attori nel mercato che mette a fuoco quali opportunità sistemi di questo tipo possono dare a supporto di una qualificazione del settore. Da quello siamo partiti per ulteriori approfondimenti. Terzo elemento che abbiamo verificato nonostante si tratti di sistemi volontari, sistemi di accreditamento riguardo ai servizi di facility management applicati in particolare al settore della sanità. Esiste un'interessante esperienza condotta dal CERMET e dall'associazione dall'AMDO, dal quale abbiamo tratto elementi che soprattutto hanno a che fare con le performance dell'impresa sia in fase di gestione che in fase diciamo di esecuzione del contratto. Che cosa emerge dall'analisi di questi sistemi? Sostanzialmente la conferma di alcuni degli elementi già tracciati prima e anche già identificati rispetto alle problematiche evidenziate, per cui l'attesa per il sistema di qualificazione deve viaggiare attraverso questi punti. Velocemente li passo: una classificazione adeguata e coerente dei servizi e delle attività, così come il settore della qualificazione dei lavori pubblici prevede una specifica precisa di attività generali e specialistiche. Noi sentiamo il bisogno, e abbiamo anche poi fatto una proposta in questo senso, di entrare dentro a una ridefinizione delle attività. Perché? Perché l'oggetto contrattuale, perché il certificato di esecuzione, perché tutti i passaggi attraverso i quali il servizio emerge sia coerente, e quindi non esistano più, o comunque sì, diciamo, si affievoliscano quelle ambiguità che oggi attraversano manutenzione lavoro, manutenzione servizio, cosa sta nelle manutenzioni, cosa certifico, cosa attesto. Scorrendo gli altri punti, l'importanza di una parte terza, ecco, un sistema snello che anche abbia costi più sostenibili, un sistema che premi la competenza delle imprese, non solo la dimensione, andare oltre il livello del fatturato per anche i piccoli possano esprimere la loro capacità e la loro competenza, e un sistema che anche appoggi sulla qualificazione delle stazioni appaltanti. Andiamo avanti. Per dire anche questo, ci siamo, diciamo, indirizzi in due sensi: uno, nella classificazione delle attività. Noi crediamo che i servizi debbano essere codificati e suddivisi in un modo differente, andiamo avanti, introducendo degli elementi che diciamo considerino quello che i lavori non considerano di più, perché il servizio si svolge nel durante all'interno di un contesto, l'ambiente specifico di riferimento, i livelli di sicurezza, i livelli di interferenza con le attività ci fanno dire che servano dei parametri aggiuntivi rispetto ai lavori per codificarli. Andiamo avanti. La qualificazione, vedete, ecco, noi la proponiamo avanti, introducendo anche il concetto di ambito di servizio e il concetto di formula di gestione, non solo le classifiche con le categorie e classifiche, ma categorie e classifiche in determinati ambiti con determinati livelli di complessità di gestione. Avanti. Una matrice codificata, la troverete in allegato al libro, che dovrà essere naturalmente definita ed esplorata. Ecco, individuiamo l'obiettivo, un risultato a tendere, che è quello, un vero e proprio sistema di rating delle imprese si potrebbe mettere a punto, un sistema che possa agire a monte della gara e a valle della gara, un sistema che non deve inventarsi luoghi, perché esistono già luoghi codificati, il casellario nel quale raccogliere tutti questi elementi, e naturalmente un sistema di rating con elementi e indicatori che possa aiutare a sostenere sia i requisiti di selezione, no, generali e specifici, che gli elementi di qualificazione, anche e soprattutto, crediamo, in un'ottica premiale, non per forza cogente. Andiamo avanti. Il libro verde, poi, lo troverete nel dettaglio del testo, si spinge fino ad individuare alcuni elementi ed indicatori su questi tre ambiti, economico-finanziario, etico-comportamentale e tecnico-operativo, dai quali partire per selezionare quelli prioritari sui quali costruire il sistema di rating. In coda, per darvi un focus, questo indirizzo di qualità, coerenza, competenza della stazione appaltante, che deve esprimere sostanzialmente un aspetto di gestione, di organizzazione adeguato attraverso questi punti. Dovremo poi vedere come l'anagrafe o l'istituzione di un'apposita anagrafe, che oggi non c'è, delle stazioni possa supportare, diciamo, a mettere sotto controllo un sistema di aggiudicazione e di affidamento molto complesso. Ho chiuso.
Sempre sul Sempre sul tema della qualificazione, la dottoressa Adriana Cimino, rappresentante dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici.